dai. fa calore.
Allora. Oh, dovevamo difenderci dal freddo in qualche modo. Qualcuno c'aveva il bue l'asinello e noi ci arrangiamo un po' in proprio.
Come il bue l'asinello ce lo siamo mangiati ieri.
Francesco!
Esagerato.
Sai, quando hai fame, è fame.
Ah, com'è che si dice? Carne de musso, si dice.
Carne de musso.
Cioè, ad esempio, lei che non riesce neanche a parlare quanto l'ha mangiato, perché ha il suo divorato.
No, io non ho mangiato la tacchina ieri.
La tacchina, vabbè.
Cavolo. No. Precisiamo il sesso, è tacchina, mi raccomando, non tacchino.
Va bene, trasmissione di questa sera, sulle NDE, condizionamento educazionale. Non posso farlo, perché non posso farlo? Perché ci sono persone che giustamente hanno il microfono, se io metto a fare sta roba, no. E allora, parto con un articolo su Freud, preso dall'Espresso, che più o meno dice le stesse cose, cioè proprio all'interno del condizionamento educazionale. E niente, io vado avanti a leggere questo articolo e naturalmente le persone qui dopo mi bloccano, mi si interrompono, discutiamo, facciamo, brighiamo, lettera, testamento, perché insomma quello che è, va bene. Allora, il discorso su... il discorso... Manu... sì. Questa qua... no, questa... perfetto. Allora... l'articolo è preso dal giornale L'Espresso del 19 dicembre 2002 e il titolo dell'articolo è "Aveva ragione Sigmund, parla neuroscienze, avvalorano le tesi di Freud". Perché mi prendo questo articolo qua? Perché ci sono tutta una serie di cosette che sono interessanti sia per quanto riguarda la percezione dell'NDE sia per quanto riguarda il crogiolo dello stregone, per cui con un fagiolino facciamo due cosette insieme. E visto che sono persone che possono anche discutere queste cose, giustamente va bene fatto. Le pulsioni teorizzate dal padre della psicoanalisi hanno origine in un'area primitiva del cervello, sotto la soglia della coscienza. Intanto cominciate a prendere nota questo. Se le pulsioni hanno origine sotto la soglia della coscienza, la coscienza non è altro che un riflesso delle pulsioni che hanno origine sotto la sua soglia. Ricordatevi sempre questo, che è un assioma fondamentale, ma un punto fondamentale di quello che andiamo a dire. Sigmund Freud è oggi così lontano dalla scienza moderna che è facile dimenticarsi che all'inizio del Novecento egli era considerato proprio un grande scienziato e non, come appare oggi, il fondatore di una forma particolare di psicoterapia conosciuta come psicanalisi. All'inizio del suo iter intellettuale, Freud infatti si proponeva di fondare una scienza della mente, ma gli strumenti di cui si disponeva in epoca vittoriana erano inadeguati al compito. Così Freud lasciò cadere l'aspetto scientifico del suo progetto intellettuale e fece sdraiare i pazienti su un lettino, invitandoli a parlare liberamente della loro infanzia, dei loro sogni e delle loro fantasie. Questa tecnica lo portò a formulare la teoria rivoluzionaria che la mente umana è un teatro un teatro di bramosie e aggressività, di oscuri impulsi autoingannatori e sogni carichi di significati nascosti. In questo modo egli raccolse una grande quantità di storie personali, ma nessun dato empirico, con l'invenzione di tecniche come la tomografia a emissioni di positroni, capaci di tracciare la mappa delle attività neurologiche all'interno di un cervello vivente. Gli scienziati misero da parte le speculazioni della psicanalisi e finirono per considerare Freud come l'antesignano di una lunga serie di guru dell'anima. Ma curiosamente, proprio quando la scienza sembrava ormai lontana dalla visione freudiana, i ricercatori cominciarono a guardare nel profondo delle strutture cerebrali, trovandovi delle conferme alle teorie del viennese. Oggi un piccolo ma prestigioso gruppo di ricercatori usa proprio le intuizioni freudiane come guida per le indagini scientifiche. E ha persino fondato 3 anni fa una rivista Neurophysicoanalysis. Le idee di Freud sulla natura della coscienza, scrive Antonio Damasio, responsabile del Dipartimento di Neurologia del College of Medicine dell'Università dell'Iowa, sono in accordo con le più recenti scoperte delle neuroscienze. Damasio non si riferisce tanto alla terapia psicoanalitica o a nozioni come il complesso di Edipo, bensì ai lavori in corso per comprendere il livello più profondo della natura umana, quello da cui scaturiscono le emozioni e le passioni primitive e si celano nell'ombra dei sogni. Oltre agli istinti animali primigeni, che ci spingono a ricercare il cibo ed evitare il dolore, Freud identificò due fonti di energia psichica che definì pulsioni, aggressività e libido. Quest'ultima si riferisce alla sessualità, ma ha anche un significato più ampio che comprende il desiderio di avere degli stimoli di appagamento. La chiave della sua teoria consiste nel considerare queste pulsioni inconsce che plasmano il nostro comportamento senza la mediazione della coscienza e affiorano in forme molto dissimulate nei nostri sogni. Negli ultimi 50 anni la tendenza di base sia della psicologia che della neuroscienza è stata quella di minimizzare il ruolo delle pulsioni inconsce e concentrarsi invece sui processi razionali della vita cosciente. In questo contesto i sogni sono stati considerati niente più che una sorta di statica mentale, frammenti erratici di ricordi che balenano nel cervello durante il sonno. Oggi invece i ricercatori hanno scoperto che le pulsioni di cui parla Freud esistono davvero e scaturiscono dal sistema limbico, una parte primitiva del cervello che opera in gran parte al di sotto della soglia della coscienza. Definite più comunemente emozioni, le versioni moderne delle pulsioni rientrano in 5 categorie: rabbia, panico, angoscia, da separazione, voluttà e una variante della libido definita a volte bramosia. Freud anticipò queste scoperte già nel 1915, quando scrisse che le pulsioni traggono origine dall'organismo come risposta ai bisogni posti alla mente e in conseguenza alla sua connessione con il corpo. Gli istinti, in altri termini, sono circuiti cerebrali primitivi, fra virgolette, che controllano i modi in cui reagiamo all'ambiente, spingendoci a mangiare quando abbiamo fame, a scappare quando siamo spaventati, a desiderare di accoppiarci. Lo studio della bramosia si è rivelato particolarmente fruttuoso per gli scienziati. Pur originando, al pari di altri impulsi, dal sistema limbico, la bramosia coinvolge anche parti del prosencefalo, la sede delle più alte funzioni mentali. Negli anni '80, Jacques Paxep, un neurobiologo della Bowling Green State University dell'Ohio, concentrò la sua attenzione su una zona vicina alla corteccia nota come area ventrale tegmentale, che negli esseri umani sta appena al di sotto dell'attaccatura dei capelli. Quando Paxep stimolava la regione corrispondente a quest'area cerebrale di un topo, l'animale annusava l'aria e si girava intorno come se cercasse qualcosa. Aveva fame? No, altrimenti si sarebbe diretto verso un piatto di cibo, verso un qualsiasi oggetto. Questo tessuto cerebrale sembrava provocare un desiderio generico di qualcosa di nuovo. Ciò che stavo osservando, disse il neurobiologo, era la spinta alla ricerca di qualcosa. Panksek chiamò questo stato mentale bramosia. A Mark Solms, un neuropsicologo dell'University College di Londra, questa condizione sembrava assomigliare molto alla libido. Il fondatore della psicanalisi postulò l'esistenza di un appetito generico teso alla ricerca del piacere nel mondo degli oggetti, dice, e Panksepp ha scoperto con gli strumenti delle neuroscienze ciò che Freud aveva scoperto con la psicologia. Solms ha studiato per le sue indagini sui sogni la medesima regione cerebrale. Sino agli anni 70 i neurologi sapevano che i sogni hanno luogo durante una parte particolare di sonno detta REM, non è mica vero, proprio così, rapid movement, perché caratterizzata da rapidi movimenti oculari, che è associata con una parte primitiva del cervello nota come ponte. Di conseguenza, essi considerarono l'attività onirica un fenomeno di livello inferiore, senza grande interesse psicologico. Ma quando Solms la analizzò più approfonditamente, vide che la struttura cerebrale chiave del processo onirico è di fatto la zona cosiddetta ventrale tegmentale, quella stessa che Panksek aveva identificato come la sede della bramosia. I sogni sembravano dunque trarre origine dal libido, come aveva già pensato Freud. La mappa dell'identità psichica di un individuo tracciata da Freud può essere stata per molti versi lacunosa, ma di fatto sembra che oggi la più coerente e dal punto di vista dell'esperienza individuale la più significativa teoria della mente che sia mai stata formulata. Freud avrebbe messo nella stessa categoria, andrebbe messo nella stessa categoria di Darwin, che visse prima della scoperta dei geni, sostiene Panksepp. Poiché ci ha fornito una descrizione della struttura della mente, abbiamo bisogno di discutere, di riesaminarla, di svilupparla e verificarla. Forse non si tratta di stabilire se Freud aveva ragione o aveva torto, ma di finire il lavoro che egli ha iniziato. Questo è l'articolo che dice, in pratica, praticamente sotto la soglia della coscienza di quello che noi chiamiamo ragione, ci sono tutta una serie di stimoli, tutta una serie di forze che interagiscono e che agiscono sulla nostra coscienza, cioè che spingono la nostra coscienza a ricercare gli oggetti per la soddisfazione dei nostri bisogni. Naturalmente tutta la struttura educazionale che noi andiamo a affrontare nella vita quotidiana non fa altro che agire non tanto sui bisogni profondi o sulla loro espressione, ma sul come andare a dirigere quel tipo di bisogni, cioè come condizionarli e come dargli le direttive che lei impone. Naturalmente la stregoneria deve liberarsi di questo e deve portare l'individuo a riappropriarsi del sviluppo delle proprie pulsioni. Per cui esistono due movimenti che sono assolutamente contrapposti. E noi abbiamo già parlato in varie volte del discorso, la contrapposizione fra il principio del piacere e il principio del dovere, dove il principio del piacere non è altro che la stimolazione del soggetto verso l'esterno, mentre il principio del dovere è quanto l'esterno, quanto il mondo richiede al soggetto.
Ma scusa Claudio, come dovrebbe... Tu dici che quindi le pulsioni che normalmente ha un soggetto sono slegate, come se non avessero insomma un ordine o una meta a cui arrivare, questo che volevi dire, invece dovremmo attraverso la stregoneria fare il contrario, cioè guidarle in qualche modo?
No,
non ho capito.
Seguirlo da sole.
Dovremmo
da sole. Hanno una logica interna, hanno un'economia loro.
La pulsione non viene toccata perché fa parte della specie, cioè è il nostro patrimonio di specie, per cui le nostre pulsioni non vengono toccate.
Quindi il ciò modo di esprimerla.
Esatto, ciò che viene toccato e condizionato è il modo con cui quelle pulsioni vengono espresse. Cioè la gabbia, Pavlov riusciva a far sbavare i cani, no? Perché li teneva nella gabbia. Cioè se non c'era la gabbia che chiudeva i cani, e lui non sarebbe mai riuscito a farli sbavare quando gli arrivava il cibo. Per cui tutto il segreto della sperimentazione di Pavlov sta nella gabbia, cioè sta nel fatto che l'animale viveva un numero di fenomeni molto limitati, cioè
in uno stato di costrizione.
Esatto, si annoiava all'interno della gabbia, l'unico piacere che aveva era il cibo che gli arrivava, chiaramente associava tutto le sue reazioni
piacevoli,
di spavare,
insomma,
quando
di
gli portavano il cibo, per cui riconosceva i passi, riconosceva i rumori, riconosceva tutto. Per cui non è tanto la pulsione, ma come noi andiamo a manifestare la pulsione, cioè cosa noi ricerchiamo per soddisfarla.
Mi sembra che proprio il discorso di gabbia sia importante, perché i cani di Pavlo non avevano possibilità di scelta.
Ma neanche i bambini in un asilo
e
non
quindi,
hanno possibilità di scelta.
Quindi, collegarmi al condizionamento educazionale che si fa sui bambini, non dà loro la possibilità di scelta, quindi tu rispondi alle pulsioni in un certo modo preordinato perché non hai nessun'altra via di scampo,
sì,
no? Tutto il tuo piacere è legato a quello che ti viene concesso di avere, esatto, o di provare. Ma secondo me è anche importante queste nuove scoperte su Freud, intanto riconoscendo la grandezza dell'uomo che non avendo strumenti tecnologici a portata di mano, attraverso quelli che erano gli effetti, è riuscito a risalire quali potevano essere le cause, i movimenti che stavano dietro, e su una cosa che non si può esprimere con il linguaggio. Credo che importante sia proprio questo. Noi non abbiamo il contatto con questo mondo nostro interno, perché purtroppo siamo abituati a parlare delle cose, dei fenomeni con il linguaggio, e questi li puoi percepire solo come non so neanche dirla la parola, immagini o cosa, ma comunque non certo con gli strumenti abituali.
È solo una funzione descrittiva, cioè nel senso che lui aveva vissuto delle cose, vive delle cose. Una volta il nostro contatto con l'aspetto più profondo, più irrazionale, più inconscio, era più immediato, cioè nel senso che poteva manifestarsi, poteva colloquiare e faceva vivere. Di conseguenza rientrava in una certa economia. Il problema, sapere come si diceva in economia, esiste la struttura e la sovrastruttura. Il problema è che noi abbiamo costruito una sovrastruttura sopra il nostro inconscio, sopra il nostro modo di essere, che impedisce di manifestarsi. Però il fatto che costruiamo una sovrastruttura può reprimerla, può contenerla, ma non impedisce di manifestarsi in maniera più violenta, perché cercherà sempre di vincere, di uscire. E cosa ha dovuto fatto Freud? Freud ha soltanto catalogato quello che la sovrastruttura rispetto alla psiche ha creato. Lui non si pone i problemi, però noi sappiamo benissimo che la sovrastruttura deriva da una visione religiosa. D'altronde Freud, essendo di origine ebraica, vivendo all'interno di una famiglia tradizionalista, aveva ben presente cosa rappresentava la religione come capacità di limitazione della manifestazione degli istinti di base.
Sì, sì, no, conosceva benissimo questo.
Di conseguenza aveva un'esperienza proprio pratica. Logicamente lui ha dovuto fare un lavoro mostruoso, cioè quello di dire quali sono i mattoni che noi abbiamo messo sopra la nostra psiche per potersi manifestare. Il fatto di chi li abbia messi questi mattoni, qual sia la qualità di questi mattoni, la struttura, il perché, come sono stati stratificati così, lui non ha avuto coraggio di andare oltre. Lui si è messo a fare una catalogazione che è un'opera titanica già questa, perché già essere consci che esiste un qualcosa di base, che è la base della vita, che potrebbe manifestarsi, che ci fa vivere, e che qualcosa sopra gli impedisce di manifestarsi, e che la mancanza di manifestazione dei nostri desideri di base crea delle malattie, è già un riconoscimento, anche perché riconduce alla materia, alla psiche, non è più un demone esterno, non è più un influsso, non è più un qualcosa, ma riconduce alla materia, cioè dice quello che tu sei non è perché c'è un Dio creatore o un tentatore, o c'è il maligno o c'è il male, ma è la tua psiche che vive, che si deve manifestare, e più perdi contatto con la tua anima, con la tua psiche, e più tu sarai malato. Alla fine è un ricondurre alla materia, e noi siamo solo materia, noi siamo corpo, noi siamo fisici, e questo gli va riconosciuto. Soprattutto ricondurre al discorso dei bisogni della materia, perché non è un bisogno spirituale che mi devo salvare per andare in un paradiso, ma è il bisogno di soddisfare delle mie esigenze basilari.
Cioè, quello che Freud mette in luce, dico Freud, ma tutta la psicanalisi ha messo in luce, è che esistono delle pulsioni fondamentali per ciò che siamo, cioè le nostre determinazioni, no? Noi siamo ciò che siamo perché abbiamo delle pulsioni, abbiamo delle forze che ci spingono a farlo. Dopodiché, quelle forze che appartengono al singolo individuo vengono legate dall'ambiente esterno per condurle alla soddisfazione, cioè la mia pulsione deve soddisfarsi, deve trovare il suo sbocco, no? Bene, nel gioco dello sbocco l'ambiente esterno comincia a giocare il suo ruolo di condizionamento educazionale. Ma quando io sono bambino, cioè quando sono piccolissimo, sono ancora la pancia della madre, io non posso discriminare. Io so che ho questa pulsione, ho questa esigenza, e non so come soddisfare questa esigenza. La soddisfazione me la presenta l'ambiente esterno. L'ambiente esterno mi può presentare una soddisfazione che possa comunque sviluppare me stesso, oppure castrare me stesso, cioè condizionarmi, sottomettermi, rendermi dipendente. Però il fatto stesso di aver separato i due momenti, no? Cioè le forze interne che spingono l'individuo, che spingono gli oggetti dell'esistente a modificarsi, dal tipo di modificazioni che hanno, perché questa è l'influenza dell'ambiente esterno, questa è la più grande scoperta che già gli stregoni sapevano. E che,
cioè, perché i pagani non sempre
saputo. E i pagani hanno sempre saputo, che però deve essere anche codificata a livello scientifico, capito? Che poi il sognarne sia legato alla libido, cioè sia legato praticamente a tutte le forze della vita, perché la libido è l'energia della vita in realtà, e questa è un'altra scoperta ulteriore che va a riconfermare quelle che sono le visioni degli stregoni. Cioè il sognare e il fare sesso, fare figli, portare avanti la vita, sviluppare la vita, praticare l'agguato, praticare la follia controllata, eccetera, è un tutt'uno. Non si può slegare noi stessi dalla nostra vita.
Sì, ma Freud dimostra anche un'altra cosa che è molto importante, che queste pulsioni, questi desideri hanno una propria vita, cioè su cui anche la razionalità non può controllare. E soprattutto che queste pulsioni sono capaci di trasformarsi, di camuffarsi, di
finire. E diventare anche malattie,
cioè, se necessario. Che hanno una propria anima, cioè nel senso che lui faceva il caso, l'esempio diceva del io, del super io, dell'esse, del super esse. diceva, c'è sempre qualcuno che ci ha insegnato a contenere le nostre pulsioni, però queste pulsioni non è che per fatto trovano degli ostacoli si fermino, si inventano delle scappatoie, dei trucchi per apparire, si inventano delle chiavi simboliche, cercano di, sempre di emergere alla coscienza delle persone, di conseguenza, diceva, il superiore cerca sempre di bloccarle, però questo qua riconosce che in noi agiscono enormi forze, che noi non siamo verso un'unica direzione, che noi siamo policentrici, che già dentro la nostra anima, dentro il nostro essere, noi abbiamo molti riferimenti, siamo già molteplici, e che anche questi elementi psichici su cui noi non controlliamo razionalmente hanno una loro vita, hanno una loro manifestazione, è un loro modo di essere, però soprattutto tutti quanti riconducono al fatto del fisico, la biologia, cioè dell'essere, che noi siamo dei corpi, che noi siamo della materia, e che queste pulsioni non vengono perché qualcuno le ha indirizzate, ma perché appartengono alla nostra specie, appartengono al nostro modo di essere.
Le pulsioni sono ciò che noi siamo. Come le pulsioni vengono manifestate o vengono soddisfatte, no? Allora a quel punto c'è o l'espansione dell'individuo o il rattrapimento dell'individuo, però siccome la pulsione spinge sempre affinché l'individuo la soddisfi, si trasforma anche in malattia psicosomatica, cioè quella scuola di psicologia tedesca, non mi ricordo qual è, che a te dice se te che ho un brufo da qualche parte, se perché te che subì una cosa psichica, che può far ridere quando è estremizzata, però in effetti non è altro che la pulsione bloccata che si trasforma in malattia, cioè si trasforma in disagio psichico, sì, ma prima, ma fisico.
La dimostrazione che su un archetipo base, su una pulsione base, questa pulsione è capace di adeguarsi a un ambiente, cioè è capace di comprendere la realtà in cui si trova e che cerca sempre di comunicare qualcosa, cioè nel senso che non abbiamo che di fronte allo schematismo posto dalla società questa pulsione sparisce completamente, ma anzi cerca di comprendere gli elementi di questa società, tanto per dire il classico trasposizione, la seduzione o il verso il femminile, il fatto che ad esempio all'interno del cristianesimo noi abbiamo migliaia di persone che sono devotissime in maniera maniacale della Madonna. Cioè è sempre un tentativo che si utilizza una base culturale. Il fatto che molti vedono la Madonna è sempre un tentativo dell'inconscio verso il desiderio di percepire il femminile che viene camuffato in questa maniera. Ma la realtà poi è sempre un elemento fisico che emerge, che si butta fuori. Ma questo significa che al di là della coscienza razionale e logica, queste passioni hanno una loro logica, hanno una loro capacità di memorizzare le cose e di trasmettersi. In che implica che siamo sempre in una fase di trasformazione o di mutazione in cui noi stiamo anche arricchendo la nostra esistenza, cioè nel senso che in base a come la andiamo ad arricchire, se la andiamo ad arricchire con la sopraffazione, con l'imposizione morale, avremo sempre una difficoltà di manifestazione, avremo uno scontro, avremo uno scindersi tra il nostro razionale e il nostro inconscio. Se invece noi lo assecondiamo, potremo anche convivere meglio, e questo è un insegnamento che ci viene dall'antico, perché il discorso del panico, ad esempio, cioè noi avevamo il classico pan, ma logicamente era inserito all'interno di un contesto che permetteva di bilanciare queste cose. Cioè, quello che si dice è che noi non possiamo mai reprimere le cose, non possiamo mai cancellarle, non possiamo mai togliere dalla vita, ma che le cose che sono dentro la vita, se le organizziamo, se le comprendiamo, se le utilizziamo, se lasciamo che si manifestino, ci permettono di vivere meglio. Logicamente questo è un lavoro che la psicanalisi non può fare, perché poi alla fine la psicanalisi si presenta come il salvatore, cioè che ti vuole salvare dalle tue passioni, te le vuole fare riemergere, sì, perché tu le possa incasellare.
Questo diventa un altro discorso, no? Cioè,
è la critica che Hillman fa alla psicanalisi, sì, cioè non c'è più il prete salvatore, ma c'è il psicanalista salvatore, certo, che ti salva dalle tue pulsioni, che te le fa riemergere. Che
infatti questo dopo è l'uso che ne viene fatto dalla psicanalisi, perché l'unico uso che sanno fare è questo. Esatto. Non, cioè,
che rientra sempre nella visione monoteistica.
Esatto, rientra cosa, esattamente, cioè, sempre.
Perché ogni volta che c'è un qualcosa che può aprire quel lucchetto di quella gabbia, loro devono intervenire con un nuovo tipo di lucchetto.
C'è un'altra verità, no?
Che poi non, secondo me non si rendono conto, o forse se ne rendono conto ma se ne strafregano, che tutto questo ha molto a che fare anche con l'evoluzione, e nell'articolo mi sembra che si faccia anche così un parallelo con Darwin, anche esatto, se sbagliato, che parlano di Darwin dal punto di vista della genetica, no?
Diceva che va messo fra i giganti Freud con Darwin, perché Darwin ha fatto il discorso dell'evoluzione
prima di sapere
che arrivasse la genetica, cioè che la genetica conferma tutto quello che ha fatto Darwin.
Freud,
però, si può discutere sui mezzi, eccetera, è vero questo, è vero l'altro, è vero st'altro, è così per Freud, no? Cioè si può discutere che abbia sbagliato un milione di volte, però non avendo la neurologia, no? La neuroscienza, disposizione, e chiaramente le sue ipotesi sono fatte senza avere gli strumenti scientifici.
Poi solo come io mi riferivo più al discorso del fatto evolutivo, cioè l'esistenza della pulsione di vita. In particolar modo quello che mi interessa molto è il discorso della, sulla bramosia, anche se forse il termine è usato sbagliato, sì, infatti, no? C'è quasi una connotazione già moralistica, esatto, sulla cosa. Quella voglia di qualcosa di nuovo,
esatto,
che è la spinta evolutiva, esatto, in avanti dell'uomo e dell'organismo, della vita, certo, e della vita in genere. Sì. Ecco, queste gabbie bloccano questa, esatto, spinta, sì, in avanti dell'evoluzione. Ecco, esatto. Forse l'aver capito questo genere di meccanismi, struttura e sovrastruttura, dove quella che è la struttura è quello che ti spinge a vivere, ad andare avanti, a ricercare, a muoverti, a crescere, e viene bloccata da questa sovrastruttura che nella nostra cultura, esatto, occidentale è data grosso modo alla cultura di tipo religioso, esatto, no? E impedisce l'evoluzione.
Esatto.
Cioè, abbiamo un amico storico molto appassionato di storia, l'altro giorno si era fatta così una mezza discussione, dove si parlava che l'evoluzione negli ultimi anni dell'uomo è solo tecnologica.
Sì, la trasformazione.
Ma l'uomo, dal punto di vista della civiltà, della crescita, sì, non ha fatto nessun passo avanti negli ultimi mille anni. Ha fatto solo delle scoperte di tipo tecnologico.
Esatto. Dato uno strumento, avanti con
ma non ha cambiato in buona parte, diciamo, il suo rapporto con questo mondo e il suo vivere meglio in questo mondo.
Il discorso è questo sempre, al di là che possa essere un'evoluzione o una modificazione nostra, il fatto che noi riusciamo a istituire delle macchine che sono somiglianti al pensiero o che cercano di imitarci è già un tentativo, cioè nel senso che nel momento in cui tu poni di fronte a un monoteista, una macchina che è capace di discriminare certe cose, di dare già delle risposte, di affrontare in maniera propria, che comincia ad autoapprendere, gli pone un problema, cioè in quanto tu sei tu creatore di qualcosa, ma tu sei conscio della tua limitazione di creazione e della capacità di trasferire questo, perché nel momento in cui tu cominci a pensare di programmare una macchina, ti pone il problema di quali valori passare. Di conseguenza è quasi un rispecchiarsi, cioè il costruire un robot ha un'implicazione dal punto di vista, diciamo, dell'animico, dell'anima, che è fondamentale, perché ti pone nella necessità di far emergere quali sono i tuoi istinti, quali sono le limitazioni che devi dare, perché ad esempio un robot devi insegnare, ad esempio, di non essere nocivo verso chi gli è vicino.
Essere obbediente.
Io mi ricordo, ad esempio, negli anni 70 che c'erano i problemi quando si scoprì che i primi robot giapponesi uccidevano gli operai. Cioè i programmatori si dissero dove abbiamo sbagliato. Questo è già un tentativo per ridurre in maniera molto schematica il problema, cioè nel senso che poi alla fine questo è un problema, diciamo, fondamentale, che diventa di fisica e soprattutto di filosofia, di dire che siamo noi che siamo responsabili delle nostre azioni e che siamo responsabili delle idee, dei pensieri che ci diamo, e siamo responsabili se ci dimentichiamo di qualcosa. Alla fine siamo sempre allo scontro tra politeismo e monoteismo. Qualcuno che ti dà tutte le verità, tutte le soluzioni, e tu che te le devi cercare e costruire e le devi verificare e rendendo conto che puoi errare, che puoi sbagliare. Il proiettare sulla macchina questo è quasi un tentativo che poi si ritorcerà nel bene nei nostri confronti, nel dire che dalla dimostrazione che non esiste nulla che è neutrale, che anche la macchina è capace di interagire con te e ti trovi a dover interagire con qualcosa di diverso da te. E questo ti dice che all'interno della tua esistenza non c'è più il Dio creatore, ma c'è sempre qualcosa che interagisce. Cioè, l'interfaccia con la macchina non è un decadimento. Può essere un decadimento culturale per chi lo intende in questo senso, ma la tecnica ti riporta alla base di tutto. Abbiamo grandi filosofi come Emanuele Severino, che pone e dice chiaramente la tecnologia sarà una delle frontiere della modificazione anche della filosofia, perché le macchine ci costringeranno ad andare a ripercorrere tutta la nostra esistenza, perché alla fine noi avremo anche il problema di come concepire queste macchine, e lì ci sarà il problema chiaramente anche della responsabilità che queste macchine avranno, e allora ci renderemo conto di quanto sia importante la nostra vigilanza e la nostra coscienza. Siamo noi che ci incitiamo, forse in una certa maniera, il man direbbe Atena è la tecnologia portata all'estremo, stiamo staccando la nostra intelligenza dalla nostra coscienza, ma questo qua ci obbligherà a riflettere.
Volevo leggere un altro pezzetto di sto articolo. C'è un riquadro che secondo me è interessante proprio per la discussione. Prozac e lettino per il cervello pari sono. Psicoterapia e psicofarmaci producono modificazioni cerebrali quasi identiche, lo dimostra la PET. Psicoterapia e psicofarmaci hanno molto più in comune di quanto non si sia pensato finora, perché entrambi producono modificazioni analoghe nel cervello. Prendiamo ad esempio la nevrosi ossessiva coatta. Questa sindrome affligge i pazienti con pensieri indesiderati, spesso violenti o di tipo sessuale, per i quali due tipi di trattamenti si sono verificati efficaci: la terapia del comportamento cognitivo e gli antidepressivi serotoninergici, come il Prozac e lo Zoloft. Poiché nei pazienti che soffrono di questi disturbi i livelli di serotonina sono alterati rispetto ai normali parametri. Immagine del cervello ottenuta con la PET, tomografia a emissioni di positroni, hanno dimostrato che questa sindrome è connessa all'iperattività funzionale del nucleo caudato, una struttura sottostante la corteccia cerebrale. Secondo alcuni ricercatori, esso fa parte di un circuito cerebrale che funziona come una sorta di filtro e setaccia pensieri e impulsi estranei. Nella nevrosi ossessivo-coatta questo filtro non riesce ad impedire che i pensieri indesiderati raggiungano la corteccia e arrivino alla coscienza. Una ricerca condotta da Louis Baxter della UCLA ha dimostrato che i pazienti afflitti da questa sindrome sottoposti a terapia con antidepressivi o a terapia comportamentale, nell'arco di 10 settimane si riscontravano modificazioni del cervello analoghe. Un'attività più ridotta del nucleo caudato è una conseguenza tendenza verso una funzione normale. Poi magari c'è da discutere cos'è normale. In seguito a questi miglioramenti, le modificazioni cerebrali evidenziate dalla PET apparivano identiche sia nei pazienti trattati con antidepressivi sia in quelli sottoposti a una psicoterapia. Gli antidepressivi funzionano in parte aumentando i livelli di serotonina spesso anormali nelle persone con sindromi depressive o da nevrosi ossessivo-coatte, mentre la terapia del comportamento cognitivo tende a modificare i modi di pensare distorti. L'interessante scoperta fatta attraverso la PET non si limita alle nevrosi ossessive coatte. Due ricercatori su pazienti depressi, pubblicate l'anno scorso negli Archives of General Psychiatry, hanno confrontato gli effetti della psicoterapia interpersonale, un trattamento a breve termine incentrato sulle ripercussioni dei rapporti sociali e dei principali eventi nella vita sull'umore, con quelli di un antidepressivo della funzione cerebrale osservati attraverso la PET. Nel primo caso, un gruppo di ricercatori della UCLA ha confrontato i risultati ottenuti con un antidepressivo come il Plaxil con quelli prodotti dalla psicoterapia e scoperto che nel paziente sensibile ad entrambi i trattamenti si registrano modificazioni cerebrali quasi identiche, una riduzione dell'iperattività abnorme nella corteccia prefrontale riscontrata prima della terapia. Nel secondo caso, Stephen Martin del Cherry Knull Hospital di Sunderland in Gran Bretagna ha constatato che un antidepressivo come l'Efferox, che aumenta i livelli di serotonina e di norepinefrina, aveva effetti simili a quelli della psicoterapia su pazienti che rispondevano a entrambi i trattamenti, mostravano un incremento dell'attività dei gangli basali, una struttura cerebrale subcorticale. Queste ricerche dimostrano che la farmacoterapia e la psicoterapia possono avere effetti molto simili sull'attività funzionale del cervello, ma non significa che sono realmente equivalenti. Già il premio Nobel Eric Kandel, psichiatra e neurobiologo, studiando il sistema nervoso di un lumacone marino, ha dimostrato che l'apprendimento stimola la produzione di nuove proteine e ciò provoca a sua volta il rimodellamento dei neuroni. Allora questa ve la rileggo tanto perché riusciate un po' a interiorizzarla. Studiando il sistema nervoso di un lumacone marino, ha dimostrato che l'apprendimento stimola la produzione di nuove proteine e ciò provoca a sua volta il rimodellamento dei neuroni. Da un mollusco a un uomo c'è indubbiamente un bel salto, ma se la psicoterapia viene concepita come una forma di apprendimento, allora quando i terapeuti parlano con i pazienti li stimolano ad apprendere, producendo modificazioni a lungo termine nel funzionamento del loro cervello. Francesco, cosa abbiamo fatto con il crogiolo dello stregone?
Sì,
con il crogiolo dello stregone non abbiamo fatto altro che dare una diversa impostazione alle persone nella visione della vita. Per cui abbiamo dato una diversa autostimolazione del cervello, la capacità di prendersi le proprie mani la responsabilità della propria vita porta a una modificazione cerebrale, a una modificazione neuronale.
Sì, beh, c'è un discorso che già da tutta la cultura dell'uomo, parte togliendo diciamo, la schifezza del monoteismo che si è manifestata, si sapeva che bisogna sempre aggiungere qualcosa di nuovo e che ognuno dà una propria elaborazione. Perché già la mitologia dice chiaramente, io non chiudo una genealogia di una divinità, ma ne aggiungo altre, tu ne puoi aggiungere altre e le puoi integrare. Di conseguenza significa che l'apporto individuale è essenziale. Io ecco, sono molto scettico su questo articolo perché ricordo che esiste un comitato di vittime del Prozac che a livello internazionale che lo riconosce. Poi quando si parla di industria farmaceutica sono sempre molto scettico.
Ma mi sembra che questo sia proprio a contrastare l'uso del Prozac, che sì, sta dimostrando esatto. Che in fin dei conti quei farmaci
sì, esatto.
È come dare la stampella a quello che fa sì. Fatica a camminare. È meglio che impari a camminare che non la stampella.
La cosa appunto essenziale è sempre questa, che anche in questo caso abbiamo sempre una classe, che è appunto la classe di psichiatri, di psicologi che pensano di poter affrontare le cose, cioè nel senso che ci possa esistere un filtro. Io sono dell'avviso che solo che le persone gettate nella vita riescono a risolvere, affrontare queste cose.
Francesco, era questo in realtà il senso della faccenda, no? Cioè nel senso che prendere delle decisioni diverse, affrontare la vita in maniera diversa, non porta soltanto a prendere un'ottica diversa, ma a una vera e propria modificazione fisica cerebrale.
Fino a qualche anno fa il cervello non era modificabile, il cervello di un adulto, no?
Ma d'altronde dal punto di vista scientifico ormai sappiamo che devono rimangiarsi tutta una serie di teorie, di affermazioni che sono ormai quotidiane, cioè nel senso che dovessimo fare il bollettino delle teorie che devono essere riviste ormai ogni ora, una roba incredibile. Soprattutto quello che sta emergendo è che il cervello è in continua trasformazione, cioè, esatto. Che non è, cioè c'era sempre la visione quasi proprio lineare in cui il cervello arrivato a una certa fase tendeva a decadere.
Il cervello era creato e decadeva morendo l'uomo, no?
Sì.
E invece non è vero, cioè noi possiamo agire sul nostro cervello e modificarlo per quello che a noi serve.
Sì.
Cioè, è questo che è la, secondo
sì,
me la cosa rivoluzionaria.
Anche
di tutto.
Una cosa essenziale che ci devo insegnare dicendo questo significa che le persone che dicono io la mia vita non la posso affrontare perché ho 70 anni, non è vero, perché le persone significa
esatto.
Che a 70 anni possono prendere in mano la propria esistenza, possono modificarla. Cioè non è che le condizioni di un sedicenne siano migliori di un settantenne, se la volontà esiste, se la capacità esiste, ogni uomo in qualsiasi momento ha la capacità di fare un salto.
Questo
essenziale.
Vuol dire quello di 100 metri 9,9 a 80 anni, però si può camminare.
Sì, ma significa, sai, c'è la condanna del peccato originale
sì.
In cui dice, cioè, tu sei marchiato, perciò sei destinato a fallire, hai bisogno di un salvatore esterno. Noi diciamo chiaramente che tu hai all'interno tutte le capacità e che non sono legate tanto a una possibilità che ti viene dall'esterno, ma dalla tua volontà di fare delle scelte. E soltanto avendo la tua capacità di fare delle scelte, scegliendo di scegliere, in certo senso, riesci a cambiare le cose a qualsiasi età e in qualsiasi momento. E questo è sempre di riportare al centro l'uomo, cioè nel senso che le soluzioni sono sempre dettate dall'uomo e che soltanto l'uomo che fa emergere se stesso e che riscopre se stesso, anche i lati più profondi, i lati più oscuri, li fa emergere, ci convive e li manifesta, è la soluzione. D'altronde le società antiche avevano tutta una capacità di manifestazione di questo che permetteva a qualsiasi elemento di manifestarsi, perché il problema anche di queste teorie psicanalitiche è sempre quello di contenere le cose, ma il contenimento è sempre la cosa peggiore, cioè noi sappiamo che solo le cose lanciate libere completamente alla fine si auto vanno a regolare, perché la vita in fondo è la capacità di autoregolarsi, cioè noi sappiamo benissimo che quando un elemento viene introdotto nell'ambiente tende a essere invasivo, però alla fine trova un equilibrio. E allora noi diciamo che le cose devono manifestarsi, devono vivere, devono essere affrontate e riesce a trovare un equilibrio. Ma questo equilibrio lo dà perché? Perché non esistono limitazioni, ma perché esistono anche chi è intorno a questo elemento che gli invia delle informazioni. E di conseguenza se andiamo alla base, quella della comunicazione tra gli esseri umani, che invece qua se sei nel monoteismo, sei nell'attesa del Salvatore o di qualcuno che ti parli del Salvatore. Cioè, alla fine poi la lotta è sempre religiosa, la discriminante è sempre di tipo religioso. Cioè...
La discriminante sono le sbarre della gabbia, e le sbarre della gabbia è la religione, sì. Questo è il punto fondamentale. Sai.
La religione monoteista, perché sì. Esiste una visione religiosa, sì. Che dice le gabbie non devono esistere, le esatto. Gabbie non ci sono. Logicamente la cosa peggiore è che il monoteismo insegna a costruire le proprie gabbie, sì. E, se, e dire che sono belle
non solo, ma le consideri naturali, ovvie, normali
che siano, e che è essenziale, perché guai, se non ci fossero queste regole cosa farebbe l'uomo?
Sì. No, ma anche Freud stesso arriva a dire questo, se non viene soffocate quelle che sono le pulsioni, non avremmo la civiltà, cioè non avremmo gli schiavi, no?
Noi parliamo sempre di soffocare qualcosa, sembra di fare una violenza, proprio perché ci rendiamo conto che non siamo mai a soffocare quando si parla di vita, ma la vita tende sempre a manifestarsi. Voi che diamo via le telefonate?
Voi che diamo via le no!
Niente, non vuoi?
No.
Lei deve dire molte cose che è stata in silenzio fino adesso meditando.
No. Sì.
Non mettermi in difficoltà, Francesco, ti prego.
Aia. Io che sono cattivo la mettiamo in difficoltà.
No, dai. Un piccolo punto di vista personale su un tocco di vita che ti è cambiato. Piccolo, tanto nessuno sa qual è il tuo nome, non vedono la tua faccia, la vediamo solo noi. No, è vero che è cambiato qualcosa, o almeno a livello di, non so, forse anche di fantasia, di curiosità o di soddisfazioni.
Beh, senz'altro, sì, il desiderio di conoscere è grande, diciamo, e questo mi aiuta ad andare avanti. Ah, e a conoscere sempre di più, perché conoscere mi come dire, e capire
è fondamentale, sì. Ma è divertente anche.
Ed è divertente e riempie.
Io preferisco la pizza.
Anche lei, anche noi.
Come vedete siamo stati cattivi, abbiamo costretto una persona che non voleva parlare, l'abbiamo costretta a parlare.
No, non è vero, non è vero, non è vero. No, quello che io poi volevo comunicare, che poi l'ha detto lei, vedi che serviva quello che ha detto lei, è che secondo me il bello di avere punti di vista differenti e di sapere che li puoi avere, è che è divertente pure, cioè non è solo... Cioè, ti prendi le tue belle responsabilità, no? Però fa piacere. Non mi dire a quei cani non sarebbe piaciuto andare a scegliersi il cibo da soli, no?
O mordere il dottore.
Una bella morsicata. È quello che ci voleva. Quindi penso che sia questo, che forse tante persone non vedono. È vero che è facile stare fermi ad aspettare, ma siccome quando aspetti non ti arriva niente, mica tanto, non ti arriva proprio niente, la manna dal cielo non scende, non è inutile, non c'è niente da fare, è stato solo un caso, ma è difficile, al massimo ti piovono rane in testa.
Sì. Neanche il super enalotto non ti arriva.
Fritte? No, fritte no. Non le ho mai mangiate, mi dispiace. Però no, veramente, è vero, è divertente, stimolante, è la curiosità. Forse più che bramosia bisognerebbe chiamarla curiosità.
Ma cioè, no, ma la bramosia forse è una connotazione.
Volendo.
Nella nostra cultura è sempre di negativo, cioè la pulsione, il desiderio, sono sempre viste come un qualcosa di eccessivo. Cioè, in realtà l'eccessivo non esiste, l'eccessivo è darsi dei limiti, insomma.
C'è una mezza proposta, mezza intenzione di riprendere i dibattiti. Cosa
sì,
faremo,
stiamo programmando che se qualche ascoltatore ha qualche idea.
Sì, riprende lo stesso posto, diciamo, sì, si può fare, ma io preferirei farlo in un'altra città, veramente, un altro posto.
Se qualche nostro ascoltatore ha la possibilità di trovare sarà difficile perché
si tratta soltanto di 19 dibattiti per un anno e 7 mesi. Fate un po' voi.
Però appunto, no. Se qualche ascoltatore ha qualche possibilità di recuperare qualche sala, qualche locale in cui potremmo attivare questi dibattiti in una zona diversa di Marostica a Bassano, ben accetto, insomma.
Comunque c'è questa idea di riprendere i dibattiti. Naturalmente verranno ripresi sia le stesse tracce, sia quelle tracce verrà aggiunto altro materiale che nel frattempo si è accumulato, insomma. Per cui sarà lo stesso, ma non sarà lo stesso alla fin fine, per cui...
Ah, posso dire una cosa che mi sono dimenticato di accennare?
Sì.
Allora, voi vi ricordate... non c'è tra le quattro missioni, ma mi è venuta in mente adesso. Allora, vi ricordate che noi abbiamo parlato di un libro su Madre Teresa di Calcutta che si chiama, si chiama La posizione delle missionarie, sì, della Minimum Fax. Questo è un libro che è sparito, uscito nel 96, è uscito di circolazione. Stranamente, il supplemento della Repubblica l'ha citato già due volte quest'anno. E stanno facendo un sondaggio su quali sono i libri che sono stati fondamentali. E hanno proposto addirittura questo libro fondamentale del decennio, La posizione della missionaria. Stanno chiedendo, e su Dire della Repubblica delle Donne trovate, c'è un indirizzo email che non mi ricordo, in cui dice inviate le vostre segnalazioni, io direi agli ascoltatori che usano internet, io adesso mi riprometto, quando avrò prima in questi giorni, di mandare queste informazioni, di inviare la segnalazione anche loro di questo libro, perché è significativo che nel momento in cui stanno beatificando un mostro, diciamolo così, come Madre Teresa di Calcutta, definirlo mostro è già una cosa simpatica e bella,
sì, troppo,
è veramente è quasi un complimento per Madre Teresa di Calcutta dire un mostro, qualcuno, un giornale così importante come D, che è il supplemento femminile della Repubblica, metta la copertina di questo libro, gli abbia dedicato due mesi fa una recensione e che un autore italiano, che è Michele Serra, lo dica che è un libro fondamentale. Significa che nonostante questa campagna di beatificazione, di santificazione, di elogiazione di Madre Teresa di Calcutta, qualcuno si rende conto della menzogna, della vergogna, dello schifo che c'è dietro Madre Teresa di Calcutta. E io invito gli ascoltatori che possono recuperare questo supplemento di cercarsi in posta elettronica e di inviare anche loro la segnalazione a favore di questo libro, perché se si riuscirà entrerà tra i libri fondamentali di questo decennio. Ed è significativo questo, perché già come si rende conto il fatto che un sistema del genere segnali un libro del genere, e voglio ricordarlo che questo libro in 5 anni ha avuto sull'editoria italiana 2 recensioni, di cui una negativa fatta dall'Unità, perché c'è tanto per dire, insomma, cioè, io quando ho letto la recensione dell'Unità di questo libro ho detto veramente, ma questa cosa è l'Osservatore Romano o qualcos'altro, e che la Repubblica, cioè il supplemento femminile, faccia questo è già indice che qualcuno comincia a percepire che Madre Teresa di Calcutta è uno degli elementi peggiori di questo secolo, è uno degli elementi in cui si è costruita la menzogna, in cui si è pianificata. Il fatto che anche ultimamente guardate le campagne pubblicitarie televisive su Madre Teresa di Calcutta implica che veramente questo mostro di essere umano, se si può chiamare essere umano Madre Teresa di Calcutta, comincia a essere demolito. Perciò invito gli ascoltatori che hanno questa possibilità di sostenere questa campagna e di sostenere questo libro.
Credo che sia anche importante, perché c'è sempre il solito vizio monoteistico di non voler vedere in maniera obiettiva un po' tutto.
Sì.
Cioè, mi sta bene che ci sia chi parla di Madre Teresa di Calcutta come la brava, la santa, questa e questa. Però bisogna sentire anche le altre voci. Cioè, è troppo comodo far sparire sotto il tappeto non la polverina,
sì,
la montagna di polvere e di cose che è essenziale sapere sulla persona per giudicarla,
sì,
in una maniera un attimino più oggettiva. Perché altrimenti siamo sempre le solite.
Sì.
È molto importante comunque, perché non avevo visto questa iniziativa di D, che tra l'altro è un giornale che esce come un giornale per donne.
Sì, ma in realtà...
Però ricordo che ci scrive anche un Galimberti, nell'ultima pagina, che scrive delle cose veramente egregie e che va sempre a rompere con questa cultura monoteista, e che anche recentemente io l'ho visto in un dibattito televisivo a proposito del famoso libretto sulle misure anti-AIDS, quelle che distribuivano nelle scuole superiori, che è veramente una cosa scandalosa che si faccia, sì, un libretto e non si riesce a dire, non so, in 50 pagine quante cose, hanno scritto la parola preservativa se non una volta, forse scritto in piccolo in carattere 7, dove tutto il resto scritto in grande enorme, c'è quello dell'astinenza, che è la cosa migliore per...
No, la castità. Non astinenza, la castità.
Non ho usato, non a caso, la parola castità, perché è stata contestata proprio da Galimberti, perché dice, scusate, allora voi mi volete dire che chi fa sesso non è casto?
Esatto.
Allora, parliamo più correttamente di astinenza. Loro non mi stanno consigliando la castità, mi stanno consigliando l'astinenza dai rapporti sessuali. per essere in tema cattolico, rapporti marito e moglie, scusate, sono casti. O vogliamo dire che anche marito e moglie i rapporti non sono casti? Comunque, ha avuto delle posizioni molto interessanti e diciamo anche molto pesantine nei confronti di questo volume, da parte di Galimberti. È una persona da scoprire, secondo me.
Sì,
no?
Ma basta pensare che appunto, tra l'altro, tu citi quel particolare in cui si diceva, si invitava le ragazzine a non essere troppo disinvolte, a vestirsi in maniera contenuta, cioè come...
Certo, la minigonna ti fa violentare, siamo le solite.
Che poi è uscito una sentenza della Cassazione che diceva se anche la donna ha... un aspetto disinvolto non è un attenuante per la violenza.
Sì, ma cioè, allora quelli che vanno via con la collana d'oro, quello deve diventare un attenuante per il ladro.
Esatto.
Non ho ancora mai sentito nessun tribunale che un ladro veniva difeso dicendo ma quella è andata via con la medaglia d'oro, è così, è esatta, scusa. Io avevo diritto di prendermela.
Ma quando si parla di sesso, il monoteismo è sempre terrificante, cioè nel senso che è veramente vergognoso, no, quello che è successo. E beh, contributo di questa mostruosità anche a Madre Teresa di Calcutta, ricordiamo sempre. Bene. Che è uno delle...
Quante vittime di questa bontà e questa cura che aveva.
Il problema è che la morte di Madre Teresa di Calcutta non fermi i danni che farà, cioè nel senso che la sua immagine farà ancora danni per decenni.
Signori, c'è una pizzeria che ci aspetta, forse è la nostra migliore.
Allora, cari ragazzi, buonanotte a tutti.
Adesso proprio lei che doveva dire molte cose. Adesso mi era venuto.
Ciao.
Allora, intanto vi saluto tutti, vi ricordo che www.federazionepagana.com, vi ricordo che su internet trovate tutto, vi ricordo che siamo rintracciabili, vi ricordo che sulle mail list trovate tutto e fate un po' quello che volete. Io vi do appuntamento per giovedì prossimo con la trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo.
Ciao a tutti.
E intanto sgomberiamo questa occupazione di studio che giustamente Stefano si sta apprestando. Grazie a tutti,
ciao a tutti.
E a risentirsi a giovedì prossimo. Ciao
ciao, ciao.